Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questa quindicesima lezione di iChurch, dello studio biblico di iChurch. Riprendiamo dopo una pausa di 3 settimane dovuta al Ferragosto che c'è stato di mezzo e quindi alle vacanze. So che parecchi di voi siete andati, siete partiti, chi una settimana, chi due, insomma, chi un po' meno magari per possibilità economiche, insomma. Abbiamo avuto un buon tempo condiviso nelle vacanze, al mare, eccetera, eccetera. Quindi siamo qui di nuovo a riprendere con questo studio che sta dando grandi risultati e grande soddisfazione a parecchie persone. Voglio ringraziare tutti coloro che in questo momento stanno seguendo, ma che hanno seguito le lezioni precedenti, che hanno magari, non essendo stati presenti durante le dirette, sono andati a riascoltarsi i file audio, a vedersi le lezioni su YouTube, e vi ricordiamo che sono tutte disponibili gratuitamente sul nostro sito. Quindi siamo alla nostra quindicesima lezione, potete anche andare a rivedervi qualche lezione, le 14 lezioni precedenti, per quanti ancora non hanno avuto questa opportunità e questa possibilità. Quindi bentrovati a tutti. Oggi la nostra lezione va a trattare l'argomento ancora in maniera ancora più specifica per quanto riguarda l'eredità, il fatto di essere eredi e coeredi di Cristo, coeredi con Cristo, e parleremo di qualcosa di straordinario che sfiderà la vostra immaginazione, la vostra fede in maniera incredibile. Sono convinto che alla fine di questo studio, fra un'ora circa, sarete veramente storditi dalla grandezza di Dio, come lo sono io ogni volta che studio su questo argomento. E per me è sempre una novità, è sempre qualcosa che mi colpisce e mi sorprende. Quindi non mi sono ancora abituato a questa notizia. Del resto il Vangelo è veramente una buona notizia. Siamo così pieni di brutte notizie che ormai non ci facciamo più caso, ormai le facciamo scivolare addosso. Riusciamo purtroppo a mangiare, a bere ascoltando il telegiornale o leggendo un articolo lì al bar mentre stiamo prendendo un caffè. Non ci rendiamo conto delle cattive notizie che stiamo leggendo. A volte guardiamo notiziari di catastrofi, alluvioni, terremoti, eccetera, eccetera, e continuiamo a mangiare e a bere senza porre attenzione. Purtroppo siamo abituati, ci siamo abituati alle cattive notizie. Questo sicuramente non è bello per noi, ma anche perché quando arriva realmente una buona notizia noi siamo increduli. Quando arriva una brutta notizia non facciamo altro che dire: ce l'aspettavamo, me lo aspettavo, cosa potrebbe accadere di meglio? In realtà non è così, perché grazie a Dio la vita con Cristo è una vita continua di belle notizie, una vita piena e traboccante di belle notizie. E se noi semplicemente ci focalizzassimo un poco, ci fermassimo un poco per ascoltare, per realizzare le cose straordinarie che sono scritte in questa Bibbia, che sono per noi veramente lette con il filtro giusto, lette con la rivelazione giusta, allora la nostra vita realmente cambierebbe e prenderebbe una direzione. Voglio incoraggiare ognuno di voi ad assaporare le ricchezze, ad assaporare tutte le cose belle che sono state preparate per noi. È scritto in un salmo bellissimo queste parole: gustate e vedete quanto il Signore è buono per ognuno di noi. Gustate e vedete quanto il Signore è buono per ognuno di noi. Il nostro Padre è meraviglioso, è straordinario, Lui si prende cura di ognuno di noi. E stasera andiamo a trattare di nuovo questo argomento con maggiore profondità. E permettetemi semplicemente di fare un brevissimo riassunto su di cosa stiamo parlando in queste lezioni. In queste lezioni stiamo parlando di quelli che sono i tre pilastri, secondo me, a mio avviso, fondamentali, che riguardano la vita del regno di Dio. Cioè il regno di Dio si basa su questi tre pilastri: la nostra identità in Cristo, la nostra eredità in Cristo, la nostra autorità in Cristo. Quindi chi siamo fondamentalmente, cosa abbiamo ricevuto e cosa possiamo fare. Quello che siamo in Cristo, la nostra identità, il nostro rapporto con il Padre si basa principalmente non su quello che facciamo, ma su chi chi siamo e la nostra identità, così come l'eredità, così come l'autorità, sono tre cose che riguardano la grazia di Dio. Non sono cose che possiamo meritare o che abbiamo meritato, ma sono cose che ci sono state date per grazia. Quindi ciò che fa la differenza alla fine non è se le abbiamo, ma se ci crediamo realmente. Quindi di questo parleremo anche, che tutto quello che abbiamo ricevuto è qualcosa che abbiamo per grazia, ma riusciamo a viverlo, riusciamo a realizzarlo nella nostra vita se realmente crediamo. Con una fede semplice, da piccoli fanciulli, realizziamo e godiamo dei benefici di qualcosa che ci è già stato assegnato, qualcosa che ci è già stato dato e che noi non possiamo fare niente per farcelo arrivare o per averlo, perché è qualcosa che ci è già stato dato in Cristo e quindi noi lo realizziamo in fede, lo realizziamo per fede e quindi afferriamo tutte le cose belle che ci sono state già donate. La grazia di Dio ci ha già donato tutto quello di cui abbiamo bisogno e quindi la nostra fede prende e realizza tutto ciò che la grazia di Dio ci ha già dato. Dio non deve darci più niente. Ogni cosa è già stata preparata per noi. Ricordiamo versetti come Prima Corinzi 2:9, quel ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha già preparato per tutti coloro che lo amano. Con versetti come Efesini 2:8, 9 e 10, dove dice: siete stati salvati per grazia, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E non è in virtù di opere affinché nessuno si vanti o si glori, dice, e noi siamo opera sua, noi tutti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Egli ha già preparato per noi affinché camminiamo in esse. Vediamo anche questo principio espresso in Ebrei al capitolo 4, versetto 3, quando parlando di Israele dice che non poterono entrare nella terra promessa a causa della loro incredulità, nonostante Dio avesse già preparato ogni cosa prima della fondazione del mondo, nonostante le sue opere già fossero compiute e pronte per Israele prima della fondazione del mondo, ma vediamo che Israele non poté gustare il beneficio di tutto ciò che era già stato preparato a causa della loro incredulità. Quindi questi sono i tre passi, che le tre colonne che riguardano, a mio avviso, il regno di Dio. E una volta comprese questi tre principi fondamentali, non riusciamo a vivere il regno di Dio in tutta la sua bellezza, in tutta la sua potenza. Cioè, non sto dicendo che abbiamo bisogno di comprendere tutto per viverlo, perché la rivelazione chiaramente è una cosa progressiva. Quindi se abbiamo la voglia, se abbiamo il desiderio, il nostro Padre Celeste riversa su di noi la rivelazione di cui noi che stiamo chiedendo, di cui abbiamo fame, della quale abbiamo fame. Ogni rivelazione, ricordate, ogni rivelazione porta in sé una rivoluzione. Quando i nostri occhi vengono aperti, cominciamo a comprendere realmente quello che Lui ha già fatto per noi e tutto ciò che è già a nostra disposizione, la nostra vita viene rivoluzionata, viene rivoltata come un calzino. Ed ecco perché noi non abbiamo bisogno di pregare per un risveglio. A volte ci è stato insegnato per anni questo fatto che dobbiamo pregare per un risveglio, che la Chiesa deve essere risvegliata. La Chiesa non ha bisogno di essere risvegliata, non esiste questo concetto e questo principio nella Scrittura. La Bibbia ci insegna che abbiamo bisogno di essere rinnovati nella nostra mente, che abbiamo bisogno di ravvederci, quindi di rinnovare la nostra mente. Abbiamo spiegato la volta scorsa che il ravvedimento e il rinnovamento della mente sono due cose che riguardano che vengono dalla stessa radice, quindi sono esattamente la stessa cosa. Quando la Bibbia parla di ravvedersi, la Bibbia parla di rinnovare la mente. Non sta parlando di cambiare il nostro carattere prima di tutto, perché tutto parte da un rinnovamento della mente. La parola ravvedimento significa cambiare il modo di pensare. E tutto questo ha a che fare con una riforma. La Chiesa non ha bisogno di essere risvegliata, la Chiesa ha bisogno di essere riformata. Le persone che credono non hanno bisogno di essere risvegliate, hanno bisogno di essere riformate. Paolo dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché comprendiate e conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. La rivoluzione parte da una riforma e quindi una rivelazione costante e continua nella nostra mente che cambia il nostro modo di pensare, i nostri occhi che si mantengono aperti, la nostra mente che si mantiene disponibile a cambiare, ad essere rinnovata continuamente mentre viene versata la rivelazione. Esce fuori dalla nostra mente tutto il vecchio pensiero, il vecchio modo di formulare i pensieri. Stasera continuiamo a parlare dell'eredità, un argomento straordinario. Stasera voglio parlare di alcuni concetti fondamentali che riguardano proprio il principio dell'eredità. Quindi l'eredità è tutto ciò che noi abbiamo ricevuto in Cristo. Partiamo dal nostro testo base, che è Efesini, capitolo 1, versetto 17, 18 e 19, dove Paolo spiega questo e dice, e lui fa una preghiera per la chiesa di Efeso. La chiesa, ricordiamo, non sono le mura, non è il locale, la chiesa sono le persone. Ovunque ci sono persone che credono, quella è chiesa. La chiesa non è formata da quattro mura, la chiesa è formata dalle persone, le persone che hanno creduto in Cristo, che hanno creduto in quello che Gesù ha fatto per loro. La Chiesa è l'agente di trasformazione del mondo intero ed è per questo che dobbiamo comprendere che la Chiesa non sono le persone che sono all'interno delle quattro mura, la Chiesa sono le persone che hanno creduto in Gesù e che stanno portando il messaggio del Vangelo del Regno a tutte le persone che ancora non hanno creduto, che alle persone che ancora non hanno realizzato l'amore del Padre, sono figli di Dio lontani da casa. La Chiesa ha il compito di rintracciare questi figli per riportarli a casa e far sperimentare loro l'amore del Padre nella loro vita. Paolo prega e dice: io prego, scritto in Efesini 1,17, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella piena conoscenza di Lui. Vi ricordate, abbiamo parlato di questo versetto proprio nella prima lezione. E illumini gli occhi della vostra mente. Nel testo greco la parola illumini significa inondi di luce, inondi di questa luce che porta conoscenza, e illumini gli occhi della vostra mente, della vostra comprensione, della vostra immaginazione, gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate qual è la speranza della sua chiamata, della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che gli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Ho continuato a leggere fino al versetto 20. Il versetto 18 alla fine dice l'Apostolo Paolo prega e chiede affinché queste persone, la chiesa di Efeso, possa comprendere, avere la rivelazione di quali siano le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. E io mi rendo conto che più andiamo in profondità su questo argomento, più veniamo invasi da questa immensità, siamo quasi come paralizzati. Io ricordo quando sono stato in posti dove vieni sovrastato dalla bellezza, dalla grandezza, dalla maestosità di alcuni paesaggi. Ricordo quando sono stato in Cina o anche in queste ultime settimane in Puglia, in alcune zone non sono stato in Sila, in Calabria, a vedere questi spettacoli della natura. Ieri mi trovavo alla Scala dei Turchi a Realmonte, in provincia di Agrigento, vedere queste sculture naturali, questi boschi meravigliosi, questi paesaggi sul mare, queste rocce, queste cose scavate dalla natura, dall'acqua, dal vento. Rimango estasiato, rimango senza parole, rimango lì a guardare ammutolito dalla bellezza della creazione, dalla grandezza di Dio. Non posso fare altro che non riesco a commentare. A volte quando entro nella profondità della rivelazione del piano di Dio, del Vangelo, del regno di Dio, rimango ammutolito dalla bellezza, dalla misericordia, dalla grandezza dell'amore del Padre. che ha avuto e che continua ad avere verso ognuno di noi giornalmente. Paolo parla delle ricchezze, della gloria, della sua eredità. Semplicemente andando a studiare queste tre parole, ricchezze, gloria ed eredità, semplicemente andando a studiare queste tre parole nel testo greco, ci perdiamo, potremmo stare non un'ora di studio biblico, ma settimane intere. La parola ricchezze dal testo greco ploutos significa benessere, soldi, possedimenti, abbondanza, cose di valore. Ora prendete questa parola, mettetela un attimo di lato. La parola gloria significa peso, significa dignità, significa onore, significa lode. Mettetela di lato, guardate, la parola eredità significa dal greco cleronomia, significa patrimonio, possessione, ok? Mettete insieme queste tre parole e vedete la maestosità di questo principio biblico, di questo principio spirituale che riguarda, che vogliamo o no, il regno di Dio, le ricchezze, il benessere, i possedimenti, l'abbondanza, i soldi, le cose di valore, di questa dignità, di questo onore, di questa lode che riguarda il nostro patrimonio, che riguarda la nostra possessione. Non veniamo sovrastati da questa immensità, ed ecco perché abbiamo bisogno di uscire fuori da una cultura religiosa del regno di Dio. Il regno di Dio e la religione non hanno niente a che fare, sono due cose che sono agli antipodi. Cristo non è venuto a instaurare la religione del cristianesimo. Lo so che è dura, lo so che è difficile ricevere questo. Cristo non è morto sulla croce per farci diventare cristiani. Da nessuna parte delle parole di Gesù, del suo insegnamento, noi troviamo qualcosa del genere. La parola cristiani viene fuori da Atti al capitolo 11, quando per la prima volta i credenti in Antiochia vengono chiamati cristiani. Ok. Ma non è un appellativo che fu dato da Cristo, non è qualcosa che ha fondato Cristo. La Bibbia dice che in Cristo siamo stati chiamati re e sacerdoti. Io conosco ministri che conosco bene, con i quali sono rapporti che ancora continuano a dire: noi siamo i suoi servi, noi siamo i suoi sudditi, noi siamo i suoi schiavi. Perdonate. Cristo non ha mai parlato di questo e noi vediamo nella scrittura, e può essere spirituale quanto vogliamo, ma la Bibbia dice che noi dobbiamo predicare il Vangelo del Regno, che in Cristo Gesù noi siamo stati fatti re e sacerdoti. Eravamo servi, ma dice: noi non siamo più servi, noi non siamo più schiavi, noi siamo figli. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi con Cristo. Guardate che cosa sta per uscire in questo studio stasera, quando parleremo dell'eredità, delle cosa significa essere eredi e cosa significa essere coeredi, e la caratteristica di questa eredità. Ecco perché abbiamo bisogno di uscire fuori da una cultura religiosa, dobbiamo uscire fuori dalla cultura cattolica, fuori dalla cultura evangelica. Non hanno niente a che fare con la cultura del regno di Dio. Cristo Gesù è venuto a predicare il regno, a restaurare il regno, non una religione, non il cristianesimo. Gesù è venuto a portare il regno di Dio. E il regno di Dio è qualcosa che va realizzato nella nostra vita. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno voi le troverete lì, nel regno di Dio, dove voi siete. Dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo uscire fuori da una mentalità meritocratica. La religione ti dice: fai le cose per meritarti qualcosa, fai qualcosa per meritarti qualcosa, oppure fai qualcosa per diventare qualcuno. Questa Questo è un concetto che non ha niente a che fare con il messaggio di Gesù. Gesù ci ha insegnato che perché siamo figli possiamo compiere le sue opere, perché siamo eredi di Dio possiamo realizzare tutte le sue promesse, perché abbiamo la sua autorità noi possiamo cacciare i demoni. Non facciamo le cose per ricevere qualcosa da Dio, noi non facciamo le cose per essere benedetti, ma perché sappiamo di essere benedetti, perché siamo stati già benedetti con ogni benedizione in Cristo Gesù, noi possiamo compiere tutto quello che Lui ci ha chiamato a compiere. Ed è fondamentale questo passaggio critico che deve essere a priori, perché questo è il filtro interpretativo con il quale noi ci approcciamo alla scrittura, con il quale noi leggiamo, con il quale noi cerchiamo di comprendere Dio realmente. Noi siamo stati già benedetti, noi siamo figli, siamo eredi e abbiamo autorità. Noi siamo figli del padrone di casa. Gli eredi non sono, i figli non diventano eredi perché hanno uno stile di vita perfetto. I figli diventano eredi perché provengono dalla stessa linea di sangue e hanno lo stesso nome della famiglia. È questo che garantisce l'eredità. L'eredità è il frutto della nostra identità. L'identità non è qualcosa nella quale tu puoi lavorarci, è qualcosa che devi credere, che devi accettare. Punto e basta, perché se non rischiamo di intrometterci in qualcosa che riguarda esclusivamente le cose del nostro Padre Celeste. E quando riguardano queste cose, noi stiamo toccando un argomento sul quale ci faremo molto male. Quindi preoccupati delle tue cose, lascia il Padre preoccuparsi delle sue cose. Lui ha già compiuto ogni cosa, quindi non intrometterti nelle cose di Dio. Lui ha già compiuto ogni cosa, quindi goditi la tua identità in Cristo, goditi la tua eredità e vivi da re, vivi da figlio, vivi in accordo a quelle che sono l'identità che Lui ti ha dato. Ora, quando noi parliamo dell'eredità, scopriamo qualcosa di straordinario. Galati 4 sono delle parole che stiamo leggendo spesso. Galati 4, versetto dal 4 in poi. Quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna sottoposto alla legge perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Abbiamo spiegato che cos'è l'adozione, che non è quello che noi pensiamo in accordo alla nostra cultura occidentale. Ora, perché voi siete figli e Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida Abba Padre, perciò tu non sei più servo, perciò tu non sei più servo, perciò tu non sei più servo. Dice che si è incantato il disco. No, non si è incantato il disco. Dobbiamo ripetere queste cose costantemente e ripetutamente affinché possano entrare una volta e per sempre nella nostra cucuzza, nella nostra testa, affinché faccia parte del nostro modo di pensare in maniera naturale. Perciò tu non sei più servo, ma figlio, non sei più serva, ma figlia, non siamo più servi, ma figli, e se siamo figli siamo anche eredi di Dio per mezzo di Cristo. Quindi per mezzo di Cristo, non per mezzo delle nostre opere, per mezzo di Cristo, non perché andiamo in comunità, per mezzo di Cristo, non perché siamo diventati qualcosa o qualcuno, per mezzo di Cristo, non perché siamo sottomessi a qualcuno, per mezzo di Cristo, non perché diamo i soldi a qualcuno, per mezzo di Cristo, non perché facciamo dei fioretti o perché digiuniamo o perché facciamo dei viaggi a qualche santo particolare. Per mezzo di Cristo, non per mezzo di noi, per mezzo di Cristo. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per mezzo di Cristo. Non fare le cose per ottenere qualcosa. Non fare le cose per diventare qualcuno, ma perché sei qualcuno, hai ricevuto ogni cosa e puoi fare ogni cosa. Questo è un concetto talmente importante che noi dobbiamo comprendere. È per mezzo di Cristo l'eredità. È per mezzo di Cristo questa benedizione, è per mezzo di Cristo che noi possiamo godere di tutte le benedizioni di cui parla la Bibbia, è per mezzo di Cristo che lo Spirito Santo è dentro di noi, è per mezzo di Cristo che il frutto dello Spirito si può sviluppare nella nostra vita, è per mezzo di Cristo che abbiamo i doni dello Spirito, è per mezzo di Cristo che abbiamo i segni che accompagnano la predicazione del Vangelo del Regno, è per mezzo di Cristo che abbiamo la sua autorità, è per mezzo di Cristo che abbiamo questa unzione, questa potenza nella nostra vita, è per mezzo di Cristo che Dio provvede ad ogni nostro bisogno, è per mezzo di Cristo che possiamo avere ogni guarigione, possiamo vivere nella salute, è per mezzo di Cristo che siamo stati liberati, otteniamo liberazione e viviamo nella libertà, è per mezzo di Cristo che viviamo questa pienezza costante e continua nella nostra vita, è per mezzo di Cristo, non per mezzo nostro, non perché qualcuno ti dice fai questo e fai quell'altro. Noi non facciamo le cose per ottenere dei favori da Dio, ma perché abbiamo ricevuto il favore di Dio nella nostra vita, possiamo compiere ogni cosa in Cristo Gesù. È per mezzo di Cristo, non per mezzo nostro. Non perché appartiene a una comunità, non perché sei sottomesso a qualcuno, non perché c'è qualcuno che parla bene di te, non perché c'è qualcuno che ti sta sponsorizzando, non perché appartiene a qualche denominazione, non perché sei qualcuno di speciale, sei famoso, eccetera, eccetera. È per mezzo di Cristo, dei suoi meriti, del suo sacrificio, per mezzo della sua grazia, per mezzo del suo amore, per mezzo della sua compassione, per mezzo della sua misericordia, per mezzo della sua fedeltà. Non per mezzo della tua fedeltà, ma per mezzo della sua fedeltà. Non possiamo vantarci della nostra fedeltà, ci vantiamo della sua fedeltà. Non ci vantiamo di quanto noi lo amiamo, ci vantiamo di quanto lui ci ha amato. Ed è questo che ci dà sicurezza. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Chi si può prendere qualche merito? Chi può avere un merito in tutto quello che si sta facendo, in tutto quello che si sta vivendo? O siamo figli tutti, o facciamo schifo tutti e siamo all'inferno tutti quanti, nessuno escluso. È per grazia. Siamo eredi, lo ripeto, lo rileggo, non sei più servo, ma figlio. Per favore, io voglio che tu chiuda i tuoi occhi in questo momento e possa ripetere a te stesso o a te stessa a voce alta: io non sono più servo, ma sono figlio di Dio. Io non sono più serva, ma sono figlia di Dio. E se sono figlio, io sono anche erede di Dio per mezzo di Cristo. E se sono figlia, sono anche erede di Dio per mezzo di Cristo. È per grazia, o è grazia per tutti o non è grazia per nessuno, perché nessuno si può attribuire dei meriti. O è grazia per tutti o non lo è per nessuno. O è per misericordia, la misericordia di Dio è per tutti, oppure non è per nessuno. Nessuno. Chi non ha peccato scagli per primo la pietra. È per grazia. Noi siamo bravi a fare le classifiche della gravità dei peccati, mentre Paolo letteralmente ci scuote quando parla che le opere della carne, assieme all'adulterio, la fornicazione e la magia, lui mette le divisioni, l'ira e le gozzoviglie. Le gozzoviglie, Dio mio, nel sud Italia, se parliamo di gozzoviglie, siamo tutti all'inferno. È per grazia, è per grazia, dillo insieme a me stasera, è per grazia, non è per meriti, non è per opere, è per la sua immensa, stupenda, straordinaria, inarrestabile grazia nella mia vita. Ma non è finita qui. Guardate in Romani al capitolo 8, andiamo un po' più in profondità su questo argomento. Siamo eredi. Eredi, eredi, non per meriti, lo ripeto, siamo figli del padrone, siamo figli del capo, siamo figli del boss, siamo i suoi, siamo i figli di colui che ha creato il cielo e la terra. Noi non siamo eredi perché ce lo meritiamo, noi siamo eredi perché siamo nati da lui, perché abbiamo la stessa linea di sangue, abbiamo il suo nome. Noi abbiamo il suo nome e noi siamo eredi per questo, non perché ce lo meritiamo, non perché siamo dei bravi cristiani che se ne vanno in chiesa ogni domenica. No, è per grazia. Alleluia. E guardate qui in Romani al capitolo 8, versetto 17 dice: e se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ora, ho studiato un pochettino, non ci vuole tantissimo per dire quello che sto dicendo, non ci vuole un'arca di scienza, lo potrebbe dire chiunque, perché chiunque può avere accesso a queste notizie. Però permettetemi di condividere qualcosa con voi. Sono andato a studiare che cosa è la coereditarietà. La Bibbia parla di che, e dice Paolo che siamo non solo eredi di Dio, ma siamo anche coeredi con Cristo. E qua, oggi sapevo certe cose, ma certe cose mi hanno ancora di più aperto gli occhi e mi hanno permesso di andare in profondità, e voglio condividere con voi quello che ho ricevuto questo pomeriggio. Noi siamo non solo eredi di Dio, ma siamo anche coeredi con Cristo. Ora, questa parola può avere una grande fregatura se vista e concepita nella cultura nostra, e in base a quello che è il modo in cui noi esseri umani e poveri mortali gestiamo le cose. Perché quando c'è un testamento e una coereditarietà, significa che il patrimonio della buon'anima, di colui che è morto, deve essere letteralmente diviso in parti uguali, a meno che non ci siano delle specifiche. Cioè, ad esempio, se colui che fa il testamento ha delle case, dei terreni o dei conti in banca, può dire, stabilire, le case vanno a mio figlio Tizio, i miei terreni vanno alla mia figlia Caia e i soldi che ho in banca andranno a mio nipote Peppino. Quindi c'è letteralmente una divisione in quote dell'eredità. Ora, per favore, ascolta attentamente quello che sto per dirti, perché questa rivelazione porterà una rivoluzione nella tua vita, te lo garantisco. Noi siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Ora, per quanto grande possa essere l'eredità e il patrimonio del nostro Padre Celeste, se c'è una coereditarietà, significa che tutto quello che lui ha deve essere ripartito in parti uguali. Ripartito in parti uguali e di conseguenza ognuno prende una fetta del patrimonio o dell'eredità che è stata lasciata. E la grande rivelazione, la grande notizia, la buona notizia che ci dà il Vangelo è proprio questa: che noi non solo siamo eredi di Dio, ma siamo coeredi con Cristo. Questo significa una cosa straordinaria. Prima di tutto parla della nostra posizione di dignità, cioè non solo siamo eredi con Cristo, quindi c'è Cristo e siamo eredi con Lui, ma siamo coeredi con Cristo, cioè significa che noi siamo stati messi allo stesso livello di dignità e di importanza di Cristo. Significa che davanti al Padre, tra te e Cristo non c'è alcuna differenza. Significa che entrambe state condividendo la stessa eredità. Ok? Bellissima notizia, noi siamo coeredi con Cristo, stiamo condividendo la stessa posizione, quindi davanti al Padre, il Padre e il Figlio abbiamo la stessa dignità, Lui ci guarda nello stesso modo. Ma ascoltate questa notizia questa sera. Lui non divide l'eredità per parti uguali. Guardate che cosa dice il dizionario quando parla di coereditarietà. Ascoltate. È il fenomeno che si verifica in conseguenza dell'acquisto dell'eredità da parte di più soggetti detti eredi. Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, La comunione non si forma solo qualora il testatore abbia già diviso i beni del suo patrimonio con il testamento. Nei casi di comunione ereditaria, ciascuno dei coeredi è titolare di una quota del patrimonio del defunto. Nei casi di comunione ereditaria, ciascuno dei coeredi è titolare di una quota del patrimonio del defunto. E questa è la notizia straordinaria. L'eredità non è divisa, l'eredità è condivisa. Ascolta e ricevi questa rivelazione nel tuo cuore. L'eredità non è divisa, l'eredità è condivisa. Sai cosa significa questo? Che per quanto grande può essere l'eredità che ti è stata lasciata dal Padre Celeste, tu non la dovrai dividere con nessuno, ma la dovrai condividere con tutti. Che significa questo? Significa che il Padre non prende l'eredità e la divide in parti uguali per i suoi eredi, ma il Padre condivide tutta la sua eredità con ogni singolo figlio che ha. Questa è una buona notizia, se non hai detto alleluia, io ti chiedo di dirlo in questo istante, e se anche non ti sento, ti chiedo di dire o di scriverlo, alleluia, perché è una grandissima notizia. Sai cosa significa questo? Che tu hai a disposizione tutta l'eredità che ha a disposizione Cristo. Significa che tutto quello che Cristo ha è tuo di diritto. Significa che non devi meritarlo, ma è un tuo diritto avere e beneficiare di tutta l'eredità che il Padre ha preparato per te. Sapete quando il Signore mi parlò su questo argomento, che fu proprio il versetto che diede anche il titolo al nostro ministero, voi sapete, il nostro ministero si chiama Senza Misura, e c'è un motivo, perché io ero stato abituato, ero stato insegnato nelle comunità dove avevo frequentato, che Dio non può dare tutta la sua unzione. Dio non condivide tutto quello che Lui ha, perché noi non potremmo contenerlo, non potremmo mantenere quello che Lui ci dà. Quindi Lui a poco ripartisce la quantità di questa eredità, la quantità della sua unzione, la quantità della sua fede, la quantità della sua autorità, la quantità della sua potenza, la quantità della sua rivelazione. Non c'è niente di più falso, non c'è niente di più sbagliato. Guardate in Giovanni 3, 34, questo è quando Giovanni Battista parla di Gesù e dice così: infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non dà lo spirito con misura. Dio non dà lo spirito con misura. La parola gli non c'è nel testo originale, perché Dio non dà lo spirito con misura. Lui non ti dà una quota, Lui non ti dà una parte del suo spirito, Lui non ti dà una quota della sua unzione. Lui ha riversato ogni cosa nella tua vita in Cristo, e sei tu che decidi quanto beneficiare di quello che Lui ha preparato per te, di quanto Lui ha predisposto e ha già disposto per la tua vita. Perché? Perché tutto è compiuto. Dio ti ha dato lo spirito senza misura. Significa che non solo siamo eredi di Dio, siamo coeredi con Cristo, coeredi di Cristo, coeredi. Non significa che l'eredità viene suddivisa in parti uguali. La Bibbia ci insegna e ci rivela questo attraverso lo Spirito Santo, che la eredità è totale e globale nella tua vita. La Bibbia ci insegna che l'eredità non viene divisa, ma che il Padre non divide, ma condivide la sua eredità con te, per il semplice fatto che nel mondo, nella nostra cultura, l'eredità viene assorbita, avviene, tu puoi entrare in possesso dell'eredità nel momento in cui qualcuno è morto e quindi non usufruisce più dei beni, ma il nostro Signore Gesù è morto, ma è risorto il terzo giorno, quindi noi condividiamo ancora con lui la sua eredità, perché? Perché egli è risorto per non morire più e lui regna in eterno. Alleluia. Questa è una notizia straordinaria, l'eredità non è divisa, l'eredità è condivisa. Noi non usufruiamo di una quota di eredità che il padre ha lasciato ai suoi figli, noi possiamo usufruire di tutta l'eredità. Ed ecco perché Paolo dice, noi siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. Ringraziato sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione, non con parte della benedizione, non con una quota di benedizione, ma con ogni benedizione spirituale celeste che è in Cristo Gesù. Questa eredità non è suddivisa per la quantità dei suoi figli, ma è condivisa direttamente dal Padre nella nostra vita. Abbiamo letto Giovanni 3:34, abbiamo visto che Dio dà lo Spirito senza misura. Ma guardate cosa c'è scritto in Colossesi, quando Paolo scrive la lettera ai Colossesi al capitolo 2, il versetto 9 e 10, dice così, perché in lui, parla di Cristo, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità e voi avete ricevuto la pienezza in lui, essendo egli il capo di ogni principato e potestà. Guardate cosa è scritto qua. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità e voi avete ricevuto la pienezza in lui. Guardate ancora cosa è scritto in Giovanni, al capitolo 1, al versetto 16. Dice così, e noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, o dalla sua traboccanza, dice in realtà nel testo greco, dalla sua traboccanza abbiamo ricevuto grazia, sopra grazia. Sapete cos'è questa espressione? Se posso mimarla, se posso descriverla in qualche modo, significa che c'è un bicchiere che viene continuamente riempito e che continuamente trabocca. E Giovanni dice, dalla sua pienezza, cioè dalla sua, lui è stato riempito, ma il fatto che lui continuamente, ascoltate questa rivelazione, questo porta rivoluzione nella tua vita, per favore ascolta, guarda questa immagine, è un bicchiere che continua a essere riempito, che si mantiene vuoto, ma dalla sua traboccanza noi riceviamo grazia, sopra grazia, grazia sopra grazia, e l'espressione nel testo greco è grazia su grazia su grazia su grazia su grazia su grazia su grazia, cioè significa che non finisce mai, non finisce mai, e questo è il concetto che noi dobbiamo avere della nostra vita. Noi continuiamo a essere, noi non siamo stati riempiti, noi continuiamo ad essere riempiti e dalla nostra pienezza, dalla nostra traboccanza altri ricevono. Ecco perché è importante realizzare questo. Noi riceviamo dalla traboccanza, da ciò che cade continuamente e costantemente da Cristo, noi riceviamo grazia su grazia. Veniamo riempiti a nostra volta, noi trabocchiamo e diamo ad altri, diamo ad altri, diamo ad altri. Cosa dice Gesù? Vi ricordate in Giovanni 4, quando parla del credere in lui, quando parla del fatto di aver afferrato Cristo, dice, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. È una fonte continuamente, noi siamo riempiti, ma veniamo continuamente riempiti e rinfrescati di quest'acqua, ma quest'acqua trabocca dalla nostra vita e le persone dalla nostra vita ricevono grazia su grazia e su grazia. E guardate in Giovanni 7 cosa Gesù dice, chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgerà scorreranno fiumi di acqua viva, grazia su grazia. È un riempimento che non è stato fatto una volta, è una condizione costante e continua nella nostra vita, non è semplicemente successo una volta, ma sta succedendo costantemente. Non è successo 2000 anni fa, è successo un istante fa. Non siamo stati riempiti quando abbiamo dato la nostra vita a Gesù, siamo stati riempiti un istante fa. Ah no, scusa, un istante fa. No, scusa, un istante fa. No, scusa, un istante, è l'eternità, è costante, è continua, non si ferma, non è successo 2000 anni fa, è successo un istante fa. Questo è il concetto dell'eternità, dalla sua pienezza ha traboccato e noi riceviamo grazia su grazia, e noi questa grazia veniamo riempiti, e mentre veniamo riempiti noi continuiamo a traboccare. Sapete il gioco dei calici di champagne, quando c'è quella piramide che fanno, quei giochetti che fanno nei matrimoni, quando si riempie il primo calice, da quel calice poi continua a versarsi, dalla traboccanza si cominciano a riempire tutti gli altri calici. Ma perché? Perché il primo calice continua a ricevere, a ricevere, a ricevere, ed è sempre pieno e continua a traboccare, a traboccare, a traboccare. E questo principio meraviglioso della grazia di Dio è qualcosa che ci stordisce, perché è troppo grande, troppo bello, troppo straordinario, scioccante, ci fa vivere nella pienezza costantemente e continuamente. Lasciatemi riposare un attimo, lasciatemi assaporare questa rivelazione che porta veramente una rivoluzione costante e continua nella nostra vita. Noi siamo eredi per grazia. Voglio andare verso la conclusione. Non ha importanza se dura un'ora, se dura di meno, non ha importanza, però vorrei concludere con questo principio. L'altro giorno stavamo riflettendo con alcuni cari amici nella fede di cosa è realmente l'abbondanza, che cosa è realmente la prosperità, che cosa è realmente questa ricchezza della grazia, ricchezza della gloria, dell'eredità. A volte noi preghiamo per l'abbondanza, tante volte mi sono ritrovato e continuo a farlo, a pregare per la benedizione, per la prosperità nella mia vita, per l'abbondanza di Dio nella mia vita. E proprio in quest'estate è successo qualcosa che ha toccato il mio cuore, e il Signore mi ha dato l'opportunità di conoscere delle persone che stanno bene economicamente, e quando sono stato a casa loro, queste persone hanno aperto la loro casa e hanno messo a disposizione quelle che sono delle benedizioni materiali nella loro vita, nella loro casa, dei loro possedimenti. Le hanno messe a mia disposizione. E mentre mi trovavo lì e stavo godendo di questa benedizione, il Signore mi ha fatto comprendere una cosa, mi ha detto: questa è la vera prosperità, questa è la vera abbondanza. Non è semplicemente possedere dei beni, ma stare accanto a persone che possono condividere i loro beni con te. E tu puoi usufruire anche temporaneamente dei loro beni, delle loro ricchezze, di quello che io ho dato nella loro vita e che sto continuando a dare nella loro vita. E a me mi si è aperto un altro spiraglio straordinario nella rivelazione della grazia di Dio, perché non hai necessità di possedere tutto, hai semplicemente la necessità di essere connesso con le persone giuste che hanno quello che tu non hai. È talmente importante questo principio, questo è il principio della famiglia, il principio del corpo. Non tutte le parti del corpo possono fare qualcosa. Se mi prudo un orecchio, vado con la mia mano e mi gratto. L'orecchio non ha capacità di grattarsi da solo, a meno che non mi si dice dalle nostre parti, non mi scico da qualche parte, mi prendo un angolo di una colonna, di un muro, o che ne so, in una corteccia di un albero. L'orecchio usufruisce della potenzialità della mano, L'orecchio è ricco perché c'è una mano che si può prendere cura di lui. Non abbiamo necessità di possedere ogni cosa a livello personale. Poi ognuno se la vede con il Padre a livello di fede personale, quindi non stiamo entrando in quelle che sono la qualità della fede di ognuno, quelle che sono le aspettative, ci mancherebbe altro. Sto semplicemente spiegando un principio, il principio dell'abbondanza, il principio della prosperità che rientra nel concetto dell'eredità. Quando noi parliamo dell'eredità, noi possiamo stare bene, ma anche se stiamo male in una determinata situazione, stiamo bene perché siamo accanto a persone che stanno bene e stiamo ricevendo da loro. Comprendete quello che voglio dire? L'eredità è la bellezza di poter stare insieme, quando tu gusti la bellezza del corpo di Cristo, la bellezza di coloro che hanno creduto realmente nell'amore di Gesù, o magari stai beneficiando di qualcuno che magari non si professa neanche cristiano, che magari si professa totalmente lontano da quello che è il tuo modo di credere, ma che in quel momento ti sta benedicendo con qualcosa. Dio si sta servendo di quella persona per condividere con te parte della benedizione della sua eredità. Comprendete che quando si parla del essere eredi non significa semplicemente possedere tutto, significa anche poter avere la condivisione di qualcuno che ha quella cosa che tu non hai e che la condivide con te. E quando io mi sono trovato davanti a situazioni nuove quest'anno, per la prima volta, di un certo tipo, di un certo benessere particolare, lì ho compreso che la vera abbondanza e la vera benedizione non ha a che fare col fatto che tu puoi possedere tutto, ma con il fatto che qualcuno sta condividendo con te quello che ha e quello che Dio gli ha dato. Noi siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Cristo condivide la sua eredità con te e se ancora non hai ricevuto quella cosa, magari per ora beneficia di qualcun altro che condivide con te fin quando non avrai quella capacità, quella rivelazione di afferrare quella parte di quella benedizione che stai chiedendo, che stai credendo e la fai tua e che poi diventa tua e che poi tu potrai condividere con la vita degli altri. Noi siamo eredi per grazia, ma usufruiamo di questa eredità per fede. Questo è un principio assoluto che regola il rapporto tra Dio Padre e l'umanità intera. Noi dobbiamo comprendere che tutto è compiuto e tutto quello che Dio ha dato lo ha dato una volta e per sempre. È già dato attraverso il sacrificio di Cristo, per mezzo di Cristo, grazie ai suoi meriti, grazie alla sua opera, non a noi. Ma la nostra fede si appropria di ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. Ho visto troppi credenti, troppe persone vivere la loro fede da, scusatemi l'espressione se parlo in questo modo, da barboni spirituali, da pezzenti. Perché? Perché magari non gli è stato insegnato loro un certo principio che riguarda proprio l'identità in Cristo, persone che si sentono sempre in difetto, persone che si sentono sempre in colpa, persone che non si sentono mai degne, persone che non si sentono sante abbastanza, persone che, non si se che si sentono inferiori sempre al pastore o a qualcuno che è più unto e che è arrivato prima di loro. Un insegnamento sbagliato produce una mentalità malata, ma la rivelazione del regno di Dio produce re e sacerdoti nella mentalità, perché nell'identità questa l'ha prodotto Cristo, ma la mentalità per poter vivere da re è qualcosa che viene data dalla rivelazione dello Spirito Santo attraverso la Scrittura. Non è la Bibbia che ci cambia, è lo Spirito Santo che cambia la nostra vita usandosi pure della Bibbia e dei versetti scritti. Dobbiamo uscire fuori dalla mentalità religiosa, perché da uno stile di vita che non dà gloria al Padre per niente. Non è giusto, non c'è niente di più umiliante per il Padre di vedere i propri figli mendicare il pane. Non c'è niente di più umiliante per un padre vedere i propri figli che mendicano il pane. Noi non siamo chiamati a mendicare, noi non siamo servi, noi non siamo sudditi, noi non siamo schiavi di Dio, noi siamo figli di Dio chiamati a servirci gli uni gli altri. Non sono schiavo di Dio, sono schiavo vostro. Non sono servo di Dio, sono servo vostro. Non sono un suddito suo, io sono al vostro servizio. Noi tutti siamo re chiamati a servirci gli uni gli altri. Gesù ha detto: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Ma Gesù ha sempre dichiarato di essere il re. Lui è il re. Lui è il re dei re. Lui è il Signore dei Signori, e il Signore ci sta servendo ancora. Ed è così importante per noi comprendere questo principio. Il Re e il Signore ci sta servendo, non ha smesso di servirci, Lui continua a servirci con la sua intercessione, dice la Bibbia, che Lui è alla destra del Padre e intercede per ognuno di noi. Lui sta servendo noi, pregando per noi, intercedendo per noi. Ed è fondamentale, dobbiamo uscire fuori il più presto possibile da una cultura meritocratica. Noi non abbiamo bisogno di risveglio, noi abbiamo bisogno di una riforma, abbiamo bisogno di essere riformati nella nostra cultura, riformati nel nostro modo di pensare, riformati nel modo in cui noi approcciamo la scrittura, nel modo in cui noi leggiamo la Bibbia. Dobbiamo leggere la Bibbia da figli, non da servi. Dobbiamo leggere le scritture da re e non da schiavi. Quando noi cambiamo il nostro filtro interpretativo, il filtro col quale noi leggiamo la scrittura, ogni cosa cambia. Ricordati, siamo eredi e siamo anche coeredi. L'eredità non è divisa, l'eredità è condivisa costantemente dal Padre per ognuno di noi. Guardate Gesù cosa dice. Giovanni 16, gli ultimi versetti e poi concludiamo. Giovanni 16, il versetto 15. Tutte le cose che il Padre ha sono mie. Per questo ho detto che lo Spirito Santo prenderà del mio e ve lo comunicherà. La parola annunziare significa anche nel testo greco comunicare. Tutte le cose che il Padre ha sono mie. Ecco perché ho detto che lo Spirito Santo prenderà del mio e ve lo comunicherà. Puoi immaginare in questo momento che tutta l'eredità del Padre appartiene a te. Tu non devi dividere l'unzione con nessuno. Qualcuno a volte viene da me e mi dice: fratello, prega per me affinché io possa ricevere un po' della tua unzione. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Io non ti do niente della mia unzione, la mia unzione è mia e non la do a nessuno. Tu hai tutta l'unzione di Dio per la tua vita. Tu non hai bisogno dell'unzione mia, tu non hai bisogno dell'unzione di qualcun altro, tu non hai bisogno dell'autorità di Tizio, di Caio, di Sempronio. Perché? Perché tutta l'eredità del Padre è a tua disposizione e Lui non ti dà lo Spirito. Con misura, lui ti dà ogni cosa senza misura. Ho detto che era l'ultimo versetto, ma devo concludere necessariamente con questo, proprio perché siamo andati oltre misura, stiamo andando oltre i confini, oltre le barriere, stiamo andando oltre. Guardate Efesini 3, il versetto 20, a colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là. Quant'è smisuratamente al di là? Quanto? Senza misura. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria. Smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. La tua richiesta e i tuoi pensieri hanno delle misure. Dio non è limitato dal nostro peccato. Dio è limitato dalla nostra fede. Dio non è limitato dal nostro carattere, Dio è limitato dai nostri pensieri, dalla nostra immaginazione. Ecco perché voglio dirti, chiedi in grande, pensa in grande, quando chiedi qualcosa non chiederla con misura, chiedila senza misura e Dio farà smisuratamente al di là di quello che tu chiedi o di quello che tu pensi. Non chiedere cose piccole a Dio, chiedi cose grandi e stratosferiche a Dio, chiedi cose senza misura perché Dio fa cose senza misura. Dio dà il suo spirito senza misura. Io prego che questo possa entrare dentro la tua testa, possa entrare dentro la nostra testa, che ognuno di noi possa godere di questa rivoluzione e vivere questa straordinaria rivoluzione che Lui ha preparato per noi. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo. Io voglio benedirti per i miei fratelli, per le mie sorelle, per quanti stanno guardando, per quanti stanno guardando ora, per quanti guarderanno in seguito. Non importa se tra un'ora, un giorno, un mese, un anno, 20 anni. Padre, io ti chiedo che ogni persona possa godere di questa eredità che tu hai preparato. Grazie perché l'eredità è per grazia, ma usufruire di questa eredità è per fede. E per questo ti chiedo che possiamo crescere, crescere, crescere nella fede, Padre, e che quella fede che già abita dentro di noi, che possiamo svilupparla mettendola in pratica, iniziando dalle cose piccole, ma cominciando a dare una, Signora, ad abbattere i paletti, a levare le misure, a distruggere i confini. Signora, allarga i nostri confini. E permettici di essere influenti in questo mondo e di poter influenzare questa generazione. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore e grazie per quello che tu fai nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Voglio ringraziarvi, voglio benedirvi, veramente voglio benedire ognuno di voi e ringraziare tutti coloro che sono in ascolto. Voglio ringraziarvi per le vostre email, grazie per i vostri messaggi, grazie per per il vostro amore, grazie per le vostre, anche per le vostre offerte, se sentite nel cuore di sostenere questo ministero, di sostenere queste lezioni che saranno raddoppiate, Dio volendo, entro questo mese. Vi chiediamo di farlo, vi chiediamo di sostenerci, non possiamo andare avanti senza di voi. Se possiamo essere efficaci, e anche grazie a quello che voi ci mandate con le vostre offerte, vi chiediamo di continuarlo a fare. Grazie per la vostra generosità e grazie per quanti ancora di più avrete in cuore di sostenere, di quanta generosità avete nel vostro cuore, di quanto Dio metterà nel vostro cuore. Grazie perché realmente dipendiamo non solo da Dio, ma da quello che voi fate per noi, per ognuno di noi. Quindi grazie, grazie perché abbiamo un grande incoraggiamento da tutto quello che stiamo ricevendo dalla vostra vita. Siete in tanti e vi benedico con tutto il cuore perché non avete idea del bene che state facendo, di quanta gente, grazie a voi, noi stiamo riuscendo a raggiungere. Quindi più avete la possibilità di aiutarci, più saremo in grado di sostenere, di raggiungere, di essere efficaci in tutto quello che facciamo. Dio vi benedica e vi ricordo che stasera stessa ci sarà sia l'audio che il video sul nostro sito che si chiama appunto senzamisura.org e sul nostro canale YouTube. Dio vi benedica, buona serata a tutti quanti.